Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Nel 1869 l'artista Johann Varrone cede un suo paesaggio dal titolo Campagna Romana al municipio di Bellinzona. Questa donazione è l'inizio simbolico della collezione d'arte cittadina. Oggi questo grande paesaggio olio è una delle oltre 7.000 opere appartenenti alle collezioni del Museo Villa dei Cedri, inaugurato nell'aprile del 1985. Un patrimonio culturale che è il frutto di una lunga storia di condivisione e di dialogo tra collezionismo e mecenatismo privato e istituzioni pubbliche. Una storia strettamente intrecciata con quella della città di Bellinzona e del suo territorio. A partire da fine Ottocento, con l'arrivo della ferrovia, la città conoscerà uno sviluppo urbanistico ed economico importante e svilupperà una vivace scena culturale di cui saranno protagonisti alcuni esponenti di importanti famiglie patrizie. Una storia, questa di Bellinzona, che travalica i confini cantonali perché contribuisce anche alla creazione di un'identità nazionale. Una storia ancora poco conosciuta e che è stata ricostruita per la prima volta in una importante pubblicazione raccontata attraverso una mostra dal titolo «Condividere l'arte tra universi pubblici e privati, Bellinzona e oltre», aperta fino al 3 agosto al Museo Villa dei Cedri. Ne parleremo anche a Voci dipinte insieme alle nostre ospiti, la storica dell'arte Emanuela Canrossi, curatrice della mostra e autrice del volume edito da Casa Grande, e Carole Hensler, direttrice di Bellinzona Musei. Siete sempre all'ascolto di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2, che oggi prende spunto dai 40 anni di attività del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona per raccontare la storia culturale e artistica non solo della città di Bellinzona e del suo territorio. Un viaggio nel tempo e nello spazio approfondito in una mostra e in un volume edito da Casa Grande dal titolo «Condividere l'arte, reti e dialoghi tra universi pubblici e privati». È una pubblicazione curata da Emanuela Canrossi, appunto edita da Casa Grande, che non è solo appunto un catalogo che accompagna la mostra in corso al museo, ma è molto di più. E capiremo anche perché fra pochissimo, grazie alle nostre ospiti, in studio con noi oggi abbiamo il piacere di ospitare appunto la curatrice della mostra, l'autrice della pubblicazione, la storica dell'arte Emanuela Canrossi. Benvenuta a Voci dipinte.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno anche a Carole Hensler, direttrice del Museo Villa dei Cedri di Bellinzona. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Abbiamo detto una storia forse anche inedita per certi aspetti che emerge grazie a questa pubblicazione, grazie anche alla mostra che è stata allestita appunto al Museo Villa dei Cedri in queste settimane e che indaga sia la storia del museo, Carole Hensler, sia anche la storia della città di Bellinzona, del suo territorio, sono strettamente intrecciate. Io volevo cominciare intanto con il titolo perché mi sembra significativo, Emanuela Canrossi, condividere l'arte. questa parola condivisione, importante. Condivisione di che cosa con chi?
Ma è un termine molto significativo, soprattutto oggigiorno, dove comunque le istituzioni museali non possono fare a meno di dialogare con il pubblico, con il territorio, ma anche condividere a volte i propri progetti con il mondo privato, che costituisce una linfa vitale senza la quale un museo difficilmente potrebbe portare avanti i propri obiettivi. Quindi è un termine che abbraccia sia il senso del fare, dell'operare di un museo oggigiorno, ma anche proprio il senso di questa ricerca e di questa esposizione.
Vedremo infatti chi leggerà e chi consulterà questa pubblicazione, chi visiterà la mostra, quanto siano importanti appunto gli attori privati, le grandi famiglie anche di Bellinzona. Poi approfondiremo un po' questo aspetto. Caro Lenzler, ci sono dei lasciti che sono stati fondamentali, donazioni fondamentali per la costituzione, diciamo la nascita del museo di Villa dei Cedri. Però grazie anche appunto a queste ricerche sono emersi anche altri aspetti un po' meno conosciuti, quindi in realtà è una storia che ha radici molto più profonde.
Sì, infatti il mandato di ricerca dato alla curatrice e all'autrice di questo volume, Emanuela Canrossi, era lo scopo di capire cosa c'è come storie dietro vari oggetti di questa collezione, reintegrarli in una storia proprio del territorio, capito anche come ticinese, non solo la città di Bellinzona, o almeno è quel che magari non me l'aspettavo a questo punto, ma quel che è emerso. E la cosa magari che ha colpito anche di più perfino i politici di Bellinzona in questa ricerca è di scoprire che ora della fine la responsabilità di una collezione d'arte a Bellinzona, per la città di Bellinzona, risale con una prima donazione dell'artista Johannes Varone, che è originario appunto di Bellinzona, nel 1869. Dunque la vera storia della collezione degli oggetti in questo museo, giovane di 40 anni, è molto più lunga, e dunque anche la responsabilità sulle opere d'arte, sulla vigilanza su un patrimonio e di valorizzare questo patrimonio è una storia molto più lunga di 200 anni.
Quindi sono aspetti che hanno stupito molti probabilmente. Manuela Canrossi, allora 1869, cosa stava succedendo in quei decenni a Bellinzona? Perché c'è un capitolo molto interessante anche dedicato a quella che è la mobilità e l'itineranza, sì, no? Come paradigma, questo è un titolo anche che mi ha colpito, quindi cosa stava succedendo?
Ma diciamo che era un momento particolarmente proficuo. Bellinzona da lì a poco sarebbe diventata capitale permanente. La sua conformazione anche attraverso i castelli, la fortezza, l'arsenale sempre più importante, di lì a poco la costituzione della scuola cantonale di commercio. Insomma, ci sono vari aspetti che soprattutto 1870 in avanti rendono il capoluogo significativo, e questo ha un impatto naturalmente anche sull'aspetto culturale, e in particolare evidentemente l'arrivo della ferrovia nel 1874 ha creato uno stravolgimento non solo urbanistico ma economico e sociale, e anche appunto di impatto sulla cultura e le collezioni anche. Il tema della mobilità e dell'itineranza è paradigmatico non solo perché appunto la ferrovia che è stata usata come simbolo, ma perché è strettamente connessa alla città di Bellinzona. Non possiamo parlare di Bellinzona senza parlare della stazione, delle officine che storicamente ancora, insomma, oggi hanno un grande impatto, proprio perché è un elemento legato profondamente al collezionismo privato. Il collezionismo, da un certo punto di vista, enuclea, toglie gli oggetti delle raccolte da un circuito di mercato, di condivisione, per renderlo quasi inalienabile all'interno delle pareti di casa, ma in verità, proprio perché ha a che fare con il senso del possesso, e il senso del possesso è precario nella vita, quindi finisce, mentre i tempi del museo sono tempi molto più lunghi del tempo della vita del collezionista, quindi In realtà c'è questo discorso di mobilità e di fluidità e di continuità. E in verità anche poi, guardando bene quanto si trova nelle case private, anche lì gli oggetti si muovono nei vari locali, si muovono tra dimora primaria, dimora secondaria, in vacanza. Quindi tutti questi discorsi creano delle reti sotterranee, dei rapporti, delle relazioni che toccano anche collezionisti, per esempio ferrovieri, che sono stati dei veterani della ferrovia, sì. Conducevano i treni e hanno collezionato, per esempio, posso citare simbolicamente, certo, Battista Gervasoni, che è stato veramente un personaggio dalla tempra incredibile, che ha creato i compressori per creare le gallerie del Piottino, originario di Milano, e quando si è trovato ad abitare a Bellinzona ha comperato parte del museo, che era il Museo Baragiola di Riva San Vitale, l'ha portato nel proprio ristorante, che era proprio di fronte alle officine, e tutti questi oggetti, reperti archeologici, alcuni dipinti, soprattutto anche manufatti legati alle scienze naturali. C'era una grossa collezione di uccelli impagliati, per esempio, molto importante, che è andata purtroppo dispersa. Quindi delle situazioni inaspettate, ricchissime, su un territorio che non conoscevamo in questo senso, che le ricerche hanno messo in luce.
Carol Hensler, appunto, una storia, abbiamo detto, che affonda le radici in un tempo lontano. A proposito di sorprese, personalmente lei ha fatto delle scoperte rispetto alle collezioni, aveva dei punti interrogativi che grazie a queste ricerche sono stati, come dire, illuminati.
Sì, difatti magari il museo di Villa dei Cedri è più noto per l'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, e magari i paesaggi e certe riscoperte anche di questi grandi artisti ticinesi, Edoardo Berta, Chiesa, Ferragutti Visconti, eccetera. Nelle collezioni però ci sono varie opere che risalgono a altri tempi. Dunque la mia domanda era: da dove arrivano, come sono arrivati, come mai in questo posto? Ed è lì, per esempio, che una scoperta anche qui molto interessante, e che chiaramente dà anche delle tracce per pensare diversamente i progetti futuri del museo, ma anche a livello della città di Bellinzona, è il legame col museo civico, nato nel 1912, che è conosciuto più come un museo storico archeologico, ma che ha avuto delle collezioni di opere su carta. E la cosa divertente è che ho condiviso anche questa questione di questo fondo Mercoli di disegni, che racconta varie generazioni, anche come, cioè, dall'accademia, lo studio, come anche si sono formati gli artisti in altri tempi. E avevo chiesto a Matteo Bianchi, che comunque è lui primo direttore del museo, ad aver dato anche questo orientamento verso l'opera su carta, se sapeva che ora della fine il suo istinto, cioè se il suo istinto era veramente un istinto o se si basava veramente su una conoscenza storica. Invece era tutto sorpreso e quasi, appunto, in positivo, che ora della fine questa impronta verso l'opera su carta ha una lunga, anche lì, una storia molto più lunga di quanto pensavano, e non è nata nel 1987, quando lui è diventato curatore del museo.
Manuela Canrossi, noi seguiamo un po' un doppio binario, forse l'avrà capito chi ci ascolta, un po' più artistico, un po' più storico, per cercare di dare qualche coordinata. Ovviamente non abbiamo la pretesa di esaurire tutti gli spunti che sono emersi grazie a questa ricerca. Dicevamo mobilità, anche immigrazione, ci sono importanti, appunto, esponenti di famiglie bellinzonesi, patrizie, ma non solo, appunto, che hanno questa mobilità, ha favorito ancora una volta il collezionismo, che poi ha alimentato anche le istituzioni pubbliche.
Assolutamente. La ricaduta di questo aspetto tra emigrazione e immigrazione è estremamente proficuo, uno degli aspetti importanti del nutrimento del sostrato culturale di una regione, di una città, ma anche a livello cantonale. Quindi si declina in vari modi, ci sono delle ville imponenti, pensiamo a Villa Messico, che era stata costruita da un bellinzonese emigrato, arricchitosi, poi rientrato a Bellinzona. Per esempio ci sono state le ville Bonetti, ci sono ancora, nate grazie a una famiglia diventata benestante nell'ambito, diciamo, estetico-farmaceutico, emigrata a Parigi. Ma diciamo il riflusso non è solo quello dare l'incarico a un architetto importante, per esempio come Nea Tallone, di costruire queste ville, ma è anche il fatto che i membri di queste famiglie già a inizio Novecento erano partecipi del mondo culturale. Per esempio Battista Bonetti era membro della commissione del Museo Civico in alcuni anni, ma soprattutto anche è una famiglia che poi ha dato luogo nei discendenti a dei veri e propri collezionisti, e in mostra sono presenti delle opere appartenenti a questi membri, per esempio della famiglia Bonetti, ma ce ne sono vari altri. C'è anche il discorso dell'immigrazione a partire da metà 800, quindi a seguito dei problemi storici che vive la vicina penisola. Ci sono molti esuli e alcuni arrivano anche nel Bellinzonese. Ci sono i Colombi, ci sono i Salvioni, per altri motivi, non come esuli, ma ci sono per esempio i Farinelli che arrivano per questioni economiche, perché l'apertura del traforo del Gottardo ha rappresentato un grandissimo potenziale. Questi capostipiti, diciamo, sono quelli che hanno fatto la fortuna di queste famiglie, e oltre a loro interessi diretti, per esempio Colombi rispetto per esempio a Vincenzo Vela o nel primo Salvioni per la fotografia, i loro discendenti vedono nelle varie ramificazioni generalmente spuntare poi dei veri e propri collezionisti. Nel caso dei Colombi abbiamo Sergio Colombi, che è stato un grossissimo collezionista, di cui alcune opere erano esposte già nel 1944 nella mostra sulla collezione Balzana Bellinzona, Palazzo Civico, che è stata una mostra molto importante, ma i cui eredi a loro volta hanno donato per esempio al Museo Villa dei Cedri delle opere in epoca molto più recente. Ma abbiamo altri casi, Salvioni per esempio, che sono una famiglia che denota in certi casi non solo degli artisti come Alberto Salvioni, ma dei collezionisti. Arturino Salvioni è stato un grossissimo collezionista, ha posseduto dei Cesari importanti. A detta degli eredi, la casa era completamente riempita di opere d'arte. Purtroppo poi, come spesso succede, evidentemente le famiglie poi hanno le loro esigenze, i vari rami delle famiglie, quindi spesso spesso le collezioni evaporano, ma sono state sul territorio. I Farinelli, grazie ai legami con la famiglia Cesari, perché un Farinello sposato una Cesari, sul territorio del Bellinzonese sono arrivate delle opere di Cesari importanti. Uno dei Farinelli, il primo ad arrivare a Bellinzona, sono stati due fratelli, uno abitato Villa dei Cedri, l'altro in Palazzi, in Piazza del Sole, hanno avuto legami con il mondo artistico. In particolare un figlio di Agostino accompagnava Johann Rudolf Rahn quando questo studioso attraversava il Ticino e arrivava anche a San Biagio a dipingere la chiesa.
Volevo farle poi una domanda su questi rapporti, sì, con il nord delle Alpi, sì, diciamo, anche che è un aspetto che mi ha colpito. Caro Lenzler, tutta questa storia si riflette evidentemente sull'identità attuale dell'istituzione museo, e quindi grande lavoro per voi curatori, direttori di musei.
Come? Sì, direi anche che tra le sorprese, le scoperte, è anche appunto questo tema della mobilità, immigrazione e migrazioni, la relazione con l'internazionale, perché oggi quando uno dice Bellinzona, città internazionale, non ci crede nessuno. Però invece è proprio nella storia e nelle radici del territorio, e dunque anche fare delle mostre con Parigi è una totale continuità con una storia di questo territorio, dunque apre anche delle porte e spiega anche delle relazioni che per esempio Matteo Bianchi ed io, quando ho ripreso il museo, abbiamo esplorato la relazione con la scena artistica parigina che è presente in Ticino. Ora, della fine scopro lì che anche una storia ha delle radici molto più profonde di quel che abbiamo fatto, perché comunque la storia anche attorno a Luigi Rossi lega proprio la collezione e la Villa dei Cedri a Parigi, dove Luigi Rossi ha vissuto e ha anche lavorato con l'illustrazione. Dunque anche la relazione con la letteratura, per esempio, che è molto fondamentale per l'identità del museo, e che ho ripreso con un po' più indirettamente di quanto lo ha fatto Matteo Bianchi con la mostra Irma Blank, e che arriva nel 2026 con una mostra dedicata a Pierrette Bloch. Di nuovo ci ritroviamo i legami con la Svizzera francese, con la Francia. Dei percorsi di questo genere fanno parte delle scoperte, ma fanno anche parte di interessi per aprire il museo a nuove realtà e di proseguire su queste vie e di proseguire su queste relazioni nazionali, internazionali, che ora della fine hanno fatto l'identità di Bellinzona, e dunque in questo senso anche di far sensibilizzare magari il pubblico su quando uno chiede: io voglio vedere delle cose regionali, voglio il museo ha come dovere il territorio. Sì, esattamente, Parigi è il territorio.
Quindi ha, diciamo, DNA questo museo, come tanti altri, già una vocazione internazionale che va ben al di là dei confini regionali. Manuela Canrossi accennava a uno studioso di fine 800, inizio 900, credo. Quindi questo rapporto tra Farinelli e Rann, intanto ci spiega chi era Rann.
Rann è stato il padre degli studi storici artistici a livello nazionale, quindi è stato anche l'anima teorica nella costruzione della collezione del Museo Nazionale di Zurigo. Quindi è stato lui che ha impostato questo museo, basandolo principalmente sull'importanza delle arti congeneri, in particolare delle arti applicate. Per esempio, riteneva la pittura su vetro la pittura più significativa dell'anima, l'animo artistico nazionale. Ma sì, naturalmente io penso che non c'è mai nulla di veramente solo locale. Questo fa parte un po' di penso noi, no? Storici dell'arte, dove, ma ecco, proprio anche con questo taglio di mostre, di studio, evidentemente questo viene ancora più in superficie. Quindi abbiamo dei bellinzonesi oggi che per esempio possiedono delle opere di Botero, non per interessi di mercato, ma perché ci sono dei membri di famiglie che hanno delle relazioni con l'America del Sud, per esempio. Ma ci sono state figure del bellinzonese che già a fine 800 hanno contribuito in modo molto importante alla creazione della collezione del Museo Nazionale Svizzero. Abbiamo avuto a pochi passi, appena oltre il vigneto di Villa dei Cedri, abbiamo avuto uno dei più grossi collezionisti che Bellinzona abbia mai avuto, ma non solo Bellinzona, il collezionista Moretti, di cui il Museo Villa dei Cedri ha ricevuto un insieme di dipinti dell'Ottocento, ma è stato a livello di numismatica, per esempio, soprattutto monete della Sicilia, è reputato il collezionista più importante al mondo. Quindi lui ha contribuito notevolmente, per esempio, all'arricchimento, donando a più riprese, per il rapporto molto intenso che ha intrattenuto con la direzione dell'Antiken Museum di Basilea, ha donato degli highlights, proprio dei capolavori. Ha venduto delle opere al Getty, ha venduto la collezione a Detroit dei propri ori, della Grecia, dell'Egitto. Quindi personalità che comunque molto spesso sono estremamente discrete, che, e questo è un tratto abbastanza distintivo di molti collezionisti, operano nella discrezione, ma non tanto per... in genere non amano la pubblicità, ma anche desiderano poter avere quella possibilità di mobilità all'interno della propria collezione, quindi a volte anche di vendere, di comprare, perché una collezione evolve, cambia, è raramente statica. E quindi, ecco, anche per esempio nel caso di Moretti è stato molto generoso, ha venduto al cantone le monete della zecca, ha donato invece a Locarno una collezione di monete per costituire un gabinetto numismatico, appunto ha donato al Museo Villa dei Cedri dei dipinti, era interessato a questi tre ambiti: arti visive, numismatica e archeologia antica, arte della classicità.
Venendo all'oggi, caro Lenzler, come sono i rapporti poi con, ecco, i collezionisti, spazio privato, spazio pubblico? C'è stato un momento in cui, per esempio, una collaborazione importantissima con il CACT, Centro Arte Contemporanea Anticinese, se non sbaglio, questo
sì.
Ecco, corrisponde l'acronimo a questo, ecco, in particolare per valorizzare e rivalorizzare Martin Disler, no? Se non sbaglio. Quindi...
Sì, sì, il Centro d'Arte Contemporanea Ticino è nato con un'opera di Martin Disler, cioè con una mostra di Martin Disler tra Castelgrande e lo spazio a nord di Bellinzona, ed è una collaborazione che continua. Spero che Mario Casanova non me ne vorrà di dire che continua a donare anche dei fondi al museo come scambio, e stiamo proprio preparando anche una mostra di nuovo in comune per primavera del 2026 su un artista che ha seguito molto il MACT-CACT, che è Alex Hahnemann, che anche presente in collezioni private sul territorio. Dunque, diciamo che è una relazione anche di osservazione, ciascuno può osservare, cioè ognuno fa il lavoro, che siano collezionisti privati, spazi pubblici, culturali, ognuno osserva la realtà, questo transito di artisti, di opere, di mostre sul territorio a modo suo, e farli convergere, cioè il ruolo del museo è di poterli far convergere in mostre per raccontare queste storie, questi movimenti che sono appunto sotterranei e dove si nutrono l'uno l'altro. E questo è una cosa importante. È chiaro che, cioè, in ogni tempo, in ogni momento della storia, questa relazione tra privato e pubblico è stata fondamentale. Tutti i musei sono nati da iniziative private. È chiaro che l'evoluzione della società magari mette il peso su il ruolo pubblico, partecipazione culturale, accessibilità a tutti, ma cioè il 68 era anche questo. Tempi prima, cioè la Rivoluzione Francese era anche questo.
Manuela Canarossi diceva appunto: reti tra universi pubblici e privati, questo continua ancora oggi. Noi leggiamo sempre collezione privata sui cartellini, diciamo, quando andiamo in mostra, magari non pensiamo a questa componente importantissima per la promozione culturale.
Diciamo che a seconda delle epoche evidentemente cambia anche un pochino, anche perché il privato, soprattutto oggigiorno, è estremamente consapevole del proprio, tra virgolette, potere contrattuale, quindi cambia anche la modalità nel rapporto tra l'istituzione pubblica e il privato. Quello che non cambia, a mio avviso, è, anzi è che dovrebbe poter forse affinarsi, è il fatto che è molto importante la sintonia, coltivare sempre di più questo rapporto con il privato e offrire anche al privato oggigiorno delle modalità di collaborazione che possono facilitare l'emergere delle opere, anche perché il privato ha tante preoccupazioni, ha le sue esigenze, non tutti sono uguali evidentemente, quindi bisogna rispettare questo, ma bisogna, a mio avviso, cercare proprio di costruire un rapporto profondo, e questo vuol dire poter mettere a disposizione delle direzioni dei musei il tempo per poter fare questo. Perché vuol dire tante cose, e quindi nella moltitudine degli impegni è chiaro che non è sempre evidente, ma credo sempre più importante, perché la tendenza è anche un po' quella oggigiorno di creare questi centri museali, questi mega centri museali che puntano molto all'internazionale, ma a volte perdono questa adesione con il collezionismo del territorio, che è quello che ha originato le istituzioni museali, quindi soprattutto pensiamo in Italia, quindi questo scollamento oggigiorno tra queste collezioni fondamentali, pensiamo, non so, a Napoli, le collezioni, o a Roma, con questi centri museali che perdono un po' quest'anima, su un territorio soprattutto più piccolo come quello ticinese, che non ha ancora veramente fatto i conti e studiati a fondo, perché vediamo che sì, questi studi sono in fondo abbastanza recenti, no?
Stiamo ancora
dimostra il fatto che dobbiamo capire bene tutto quello che...
Avere una consapevolezza maggiore di chi siamo,
esatto,
insomma.
Esatto, sì.
Purtroppo dico, perché gli spunti sarebbero tantissimi ancora, però il tempo a disposizione è finito. Ringrazio tantissimo le nostre ospiti, lo ricordo, Manuela Can Rossi, Carol Hensler, e volevo chiedere a Carol Hensler se voleva magari ricordare un evento collaterale rispetto alla mostra, che comunque è aperta fino al 3 agosto 2025.
Sì, era anche l'occasione appunto di raccontare anche la storia della Villa dei Cedri e del suo parco, che affascina e che è stato anche una che ho sviluppato come linea guida, e che anche questo ha delle radici molto più profonde, perché all'interno della Villa dei Cedri ai tempi dei Stoffel c'erano già dei paesaggi, anche se la collezione Stoffel non è entrata a Villa dei Cedri. E dunque abbiamo aperto su delle visite guidate sia botanica sia storiche, dunque anche un'occasione di riscoprire questa storia.
Ringrazio ancora le nostre ospiti per essere state con noi a Voci Dipinte. Grazie.
Grazie, grazie, buona domenica a tutti.
Ferdinand Hodler, Filippo Franzoni, un sodalizio artistico, è la nuova mostra che inaugura la primavera espositiva al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Nella sede dell'HAC, attraverso un percorso inedito, vengono celebrati l'amicizia e il legame, ormai accertati, tra quelli che sono stati due protagonisti della scena artistica svizzera a cavallo tra 8 e 900. Un'esposizione che riunisce e propone al pubblico un corpus di 80 dipinti realizzati dai due artisti tra il 1870 e il 1911, anno della morte del pittore locarnese. Al centro dell'esposizione il tema del paesaggio. Abbiamo intervistato la curatrice Cristina Sonderegger, che chiarisce subito gli obiettivi di questo progetto espositivo. Sentiamo.
Questa mostra, innanzitutto va precisato, non mette mai in dialogo diretto le opere dell'uno e dell'altro. L'obiettivo non è quello, in fondo, di andare a cercare l'influenza dell'uno o dell'altro. Quello che però sicuramente possiamo dire è che Franzoni tira fuori da Hodler forse la parte più intima del suo rapporto al paesaggio, e Hodler tira fuori forse la parte più rigorosa, più ordinata della composizione di Filippo Franzoni, per cui in questo senso sicuramente entrambi ci sono nel lavoro dell'uno e dell'altro. È chiaro che il ruolo di Hodler nei confronti dello sviluppo dell'arte moderna in Svizzera è chiaro, riconosciuto da sempre, quello di Franzoni è forse più in quella di una condivisione di un momento che accomuna anche proprio lui agli altri di quello che potremmo chiamare la cerchia Hodler, Amie, Giacometti, Traxel, che appunto erano i protagonisti di quel momento storico.
Ecco, un percorso che avete allestito, lei ha detto appunto, articolato in 5 sezioni, sempre tenendo presente questa alternanza delle divergenze e delle convergenze. E partite proprio dagli esordi, insomma, dei due artisti, e qui le divergenze sono evidenti al primo impatto.
Assolutamente, Franzoni appunto segue la formazione classica presso l'Accademia di Brera, per cui è completamente dentro in questo contesto lombardo, dove abbiamo la scapigliatura, dove c'è Giuseppe Bertini ancora docente di pittura, per cui Franzoni condivide pienamente quello che è il contesto milanese dell'epoca. Invece per Ferdinand Hodler siamo in un mondo molto diverso, siamo nella Ginevra degli anni 70, dove lui inizia, dopo aver fatto un apprendistato presso un pittore vedutista, per cui ha prodotto immagini per il turismo, si confronta con le opere dei due grandi maestre della pittura di paesaggio alpestre, che sono Alexandre Calandre e François Didet, e dei quali ha appunto l'occasione di copiare dipinti presso il Museerat, per cui molto molto diversi.
Però ci sono già degli elementi che poi si ritroveranno.
Assolutamente, una delle opere presenti nella prima sala è proprio un'opera che realizza alla fine dei suoi studi e dove troviamo già appunto questa attenzione all'ordine, questa attenzione al ripetersi delle forme, al rispecchiarsi degli elementi nella superficie dell'acqua, alle simmetrie appunto, che sono una delle caratteristiche del lavoro di Hodler.
E proprio dietro di noi c'è Tombe Romane a Concordia di Franzoni.
Questo è uno dei paesaggi che potremmo chiamare da esposizione. Franzoni è conosciuto piuttosto per opere di piccolo formato. Le opere di grande formato venivano realizzate appositamente proprio per essere esposte nelle grandi occasioni, e va pensato che una mostra dell'epoca erano delle mostre con migliaia di opere, per cui per farsi vedere bisognava anche essere un po' di impatto nella misura, nella dimensione. E Tombe Romane a Concordia appunto è del 1887, anno in cui Franzoni si reca a Venezia, dove espone e fa una fermata tra virgolette a Portogruaro, dove rappresenta uno degli scavi archeologici più famosi, il Sepolcro dei Militi, che era da poco stato scoperto e scavato. E qui troviamo delle similitudini con la costruzione del paesaggio di Ferdinand Hodler, che possiamo chiamare una costruzione a bande, a elementi che si stratificano uno sopra l'altro, partendo dal primo piano con molto dettagliato, poi abbiamo un elemento di acqua e con delle specchiature, un elemento terra e poi un elemento cielo che va a chiudere la composizione. E quello che è molto particolare nel caso di Franzoni, abbiamo una sorta di vetta disegnata all'interno della composizione da parte di tetti e un campanile. Nel caso di Hodler è lo skyline, chiamiamolo così, dello Stockhorn nell'Oberland bernese.
Qua siamo nella sezione la ritrattistica, anche qua un dialogo in cui ci sono delle convergenze, ma forse soprattutto delle divergenze, Cristina Sonderegger.
Gli autoritratti sicuramente sono due personalità e due rapporti con il mondo e con il vissuto molto diversi, assolutamente. Però abbiamo anche delle convergenze importanti. Ancora una volta possiamo magari parlare del ritratto di questa giovane ragazza con fiori di papavero, dove emerge questa costruzione molto lineare della figura, si intravedono ancora le linee della quadrettatura, ma anche delle sorte di linee che tracciano delle linee orizzontali tra gli occhi, dividono in due il volto e le braccia, che sono appunto quasi specchianti l'una all'altra, e questa frontalità è importante, però anche una lieve inclinazione della testa che introduce una morbidezza all'interno della rappresentazione. Quindi, di fronte invece troviamo il ritratto di Margherita Massera, che è contraddistinto da questa, anche qui, una frontalità molto importante, da questo elemento bianco, quasi un quadrato geometrico, che accentua la costruzione lineare del corpo della giovane ragazza, e anche in questo caso il volto è leggermente inclinato a introdurre anche qui una certa dolcezza all'interno della rappresentazione.
Sì, c'è anche il bellissimo ritratto della madre di Franzoni.
Uno dei capolavori di Filippo Franzoni, sì, assolutamente, il ritratto della madre. Qui sentiamo uno delle opere in cui più di altre la semplificazione formale, la sintesi, l'eredità quasi Nabì emerge, con questa costruzione a zone di colore che si susseguono una dopo l'altra, il taglio in diagonale del foglio di carta, il vestito blu a notte della madre e poi dietro lo sfondo sfumato appunto che va a chiudere la composizione. E una costruzione analoga la troviamo anche nel ritratto di una giovane convalescente di Ferdinand Hodler, dove anche qui abbiamo questa sequenza di piani dettati da zone di colore che vanno appunto ad articolare la composizione. Cioè, se il foglio di carta nel caso del ritratto della madre di Franzoni è davanti a creare un taglio nella composizione, in questo caso dietro abbiamo il rosa del copriletto che crea un elemento analogo sullo sfondo.
A proposito di capolavori, se adesso entriamo nella sezione dedicata all'albero.
Accomunano qua le ricerche dei due artisti, il taglio dell'orizzonte piuttosto alto, la bipartizione, tripartizione dello spazio pittorico in un primo piano dato da un prato, un secondo elemento dato dalla montagna e il terzo dato dal cielo, e il tutto collegato dalla presenza di questi alberi che vanno appunto a creare un legame tra l'elemento terra e l'elemento cielo. E più l'albero è solitario, più assume una dimensione simbolica, diventa quasi una presenza, una figura all'interno del paesaggio. Tra l'altro proprio Ferdinand Hodler parla di ritratti da portrait d'arbre, dove appunto introduce un stato d'animo all'interno anche del dato naturale, dandogli una posizione o una presenza all'interno del paesaggio che appunto accentua questo valore simbolico dell'albero.
Ecco, qualche minuto fa diceva a proposito sempre di questi paesaggi di Hodler che la natura è vista quasi attraverso un filtro.
Se appunto il paesaggio di Franzoni è un paesaggio che possiamo dire più vissuto, quello di Hodler evidentemente è un paesaggio più costruito, e lui va a cercare l'essenza della natura, del paesaggio, la ripropone attraverso la costruzione ordinata degli elementi che vanno a costituire appunto il paesaggio. E da lui riconosciamo sempre il luogo è inconfondibilmente riconoscibile, però sentiamo anche che c'è una sorta di pellicola, di filtro tra l'occhio che ha guardato il dato reale e quello che poi è la sua restituzione pittorica. L'ordine, la ripetizione, la simmetria che appunto contraddistinguono questa ricerca dell'essenza del paesaggio nella ricerca di Ferdinand Hodler.
Poi il famoso principio del parallelismo, di cui avete un esempio eccelso in mostra.
Ma una delle icone di questa teoria del parallelismo è senz'altro questo sottobosco in cui abbiamo una sequenza, una sorta di tenda di alberi rigorosamente paralleli l'uno all'altro, questi tronchi rigorosamente paralleli l'uno all'altro, parte inferiore appunto data dal tronco semplice, la parte superiore dai rami, per cui anche questa ortogonalità, questa simmetria che viene introdotta nel paesaggio e che in questa opera trova una delle sintesi più importanti.
Questa è una sala di grande impatto, la sezione centrale, questi paesaggi, grandi paesaggi, anche coincide con un momento di svolta per le carriere sia di Hodler che di Franzoni.
I due grandi paesaggi che troviamo nella penultima sala sono due opere con cui vincono ex aequo il secondo premio al concorso Calam del 1895 e sono due opere fondamentali della loro ricerca. Per Franzoni è l'opera con cui si sdogana praticamente a livello nazionale e internazionale, viene riconosciuto e afferma la qualità del suo lavoro pittorico, soprattutto viene riconosciuto dai colleghi, dalla critica. È un dipinto appunto che rappresenta il Delta della Maggia e che lui poi esporrà all'Esposizione Nazionale per esempio del 1896, all'Esposizione Universale di Parigi del 1900 e nel 1901 viene acquistato dalla Confederazione come primo dipinto che entra appunto di Franzoni nella collezione federale. Di fronte si trova invece una veduta del lago Lemano la sera vista da Chèvres, è un po' il prototipo di questi grandi paesaggi a composizione ellittica dove l'artista coglie il lago di Ginevra dalle alture appunto di Chèvres con questa sorta di sguardo dall'alto verso il basso e che ha un piccolo precedente in un paesaggio realizzato nel 1893 a Locarno quando appunto Hodler si reca a sud delle Alpi. Oggi sono conosciute 6 opere della zona di Locarno, una del lago di Lugano, e dove non sappiamo oggi perché lui arriva a Locarno, ma quello che possiamo affermare ormai con certezza è che Filippo Franzoni e Ferdinand Hodler abbiano lavorato uno a fianco all'altro, che Franzoni abbia portato Hodler nei suoi luoghi prediletti, insomma la Maggia, il Delta della Maggia e le campagne di Solduno, e si sono guardati l'uno nella tela dell'altro, perché ci sono effettivamente qui di nuovo dei grandi momenti di convergenza.
E anche questa appunto sulle rive della Maggia di sera, 1893, l'avete scelta anche per la copertina del catalogo, non a caso.
Non a caso, e la mettiamo in dialogo appunto con il grande Delta della Maggia di Filippo Franzoni.
Ultima sezione, e anche qua torniamo alle divergenze, le grandi figure simboliste di Hodler da una parte, dall'altra. Questi paesaggi interessanti perché documentano un rapporto con anche il Monte Verità di Filippo Franzoni e poi una grande tela magari di cui ci racconta un po' la storia Cristina Sonderegger.
Ma questa grande tela è dopo il temporale, è un'opera ridipinta, quello che è il risultato che vediamo oggi, non era il progetto iniziale del 1898, questa è un'opera che è ancora documentata da una fotografia in bianco e nero ed è sottostante appunto a questo vortice di colori che appunto è il dopo il temporale che possiamo presentare oggi. E un elemento molto interessante di questo dipinto o del dipinto che non c'è più, di quello che è sotto all'attuale versione di dopo il temporale, è che sappiamo che una copia di formato ridotto Franzoni la realizza per Oscar Miller, il collezionista per eccellenza, il primo pionieristico collezionista dell'arte moderna svizzera alla fine dell'Ottocento. Miller era un industriale di Soletta e che inizia proprio precocemente ad acquistare artisti come Adler, Velti, Amiet, Giacometti, e in questa collezione ci sono anche due opere di Franzoni. Uno doveva essere una coppia appunto in formato ridotto di quello che oggi è questo paesaggio che non esiste più.
Due spiriti liberi, c'è un critico bernese che in un articolo alla fine conclude: ma Adler e Franzoni sono due spiriti liberi, mi piacciono proprio per questo motivo.
Esatto, critica le opere ma gli piace molto l'atteggiamento senza compromessi di questi due artisti e la grande passione e energia che mettono nella loro ricerca pittorica. Franzoni lo è stato di sicuro, Adler anche, per cui un altro elemento che accomuna queste due straordinarie personalità della pittura moderna svizzera.
Era Cristina Sonderegger, curatrice della mostra dedicata al sodalizio artistico tra Ferdinand Adler e Filippo Franzoni, in corso al MASI di Lugano fino al 10 agosto. Prima di salutarci, le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. L'ambiente costruito deve adattarsi a un pianeta trasformato e avere un ruolo proattivo. Sono parole di Carlo Ratti, il curatore della 19ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, che si terrà dal 10 maggio al 23 novembre. L'edizione 2025 si propone di essere un appello all'azione e una piattaforma di idee architettoniche concrete per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il padiglione svizzero si ispira alla figura di Lisbeth Sachs, una delle prime architette registrate in Svizzera, contemporanea di Bruno Giacometti, progettista del padiglione svizzero ai giardini della Biennale. Andiamo a Locarno. Per festeggiare i suoi 10 anni di attività, la Fondazione Ghisla presenta un nuovo percorso espositivo articolato attorno a un gruppo di 65 opere dal titolo In Between, arte italiana e americana dalla collezione Ghisla a cura di Federico Sardella. Da Locarno ci spostiamo a Napoli per segnalare che al Museo Madre fino al 21 luglio è in corso Euforia, la più ampia retrospettiva dedicata a Tommaso Binga, nome d'arte di Bianca Pucciarelli Menna. 120 le opere esposte tra poesie, foto, collage, installazioni e testimonianze di performance, alcune delle quali inedite. A Milano il PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea, fino all'8 giugno ospita la mostra di Shirin Neshat dal titolo Body of Evidence. Si tratta della prima grande personale in Italia dell'artista iraniana, tra le voci più rilevanti della scena artistica internazionale. L'esposizione raccoglie quasi 200 opere fotografiche e una selezione di video installazioni. E sempre fino all'8 giugno è in corso a Domodossola la quinta edizione del Festival dell'Illustrazione, che prevede mostre, laboratori creativi, incontri e performance dal vivo. Segnaliamo in particolare la mostra Continente di carta di Emanuele Fior, tra i più apprezzati illustratori italiani a livello internazionale. E con questo è tutto per oggi. Io ringrazio le nostre ospiti, lo ricordo, Manuela Canrossi e Carol Ensler. Un ringraziamento a Lara Persia, che ha curato la regia tecnica. Vi ricordo che potete riascoltarci sulla pagina podcast di Voci Dipinte tramite il sito rsi.ch o l'applicazione Play RSI. Voci Dipinte torna domenica prossima con Monica Bonetti e una puntata dedicata all'universo artistico di Angela Lin. Da Emanuela Burgazzoli al microfono un saluto e a risentirci sempre su Rete 2.